البلاد طردوا الأجداد.
صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو.
فلسطين عربية حرة أبية، القدس إلنا يا أحرار. قتلوا الأبطال قتلوا الأطفال.
صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو.
قالوا يا سلام آه يا سلام، لا صفقة بدنا ولا استسلام. قاومنا دفعنا
صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو.
قالوا ما قانون دولي يا قانون، العدالي شفنا ولا سلام.
Buongiorno Palestina. Oggi abbiamo nuovamente ai nostri microfoni Chiara Cruciati, giornalista che scrive di Medio Oriente sulle pagine del Manifesto ed è anche caporedattore dell'agenzia Nena News. Con Chiara Cruciati parleremo dell'evento Elezioni Palestinesi che si dovrebbero svolgere tra maggio e agosto. Il condizionale è d'obbligo perché dobbiamo registrare che Israele sta già facendo di tutto per impedire che queste elezioni si svolgano. A cominciare da Gerusalemme, sul quale Abu Mazen stesso, promotore di queste elezioni dopo 15 anni di silenzio, ha dichiarato che se ai palestinesi di Gerusalemme Est fosse impedito di votare, le elezioni non si terranno. Intanto, nei pressi della moschea di Al-Aqsa e al checkpoint di Calandia, si registrano già incursioni militari israeliane, con tanto di proiettili, bombe sonore, gas, ferimenti e arresti tra giovani palestinesi. Altri arresti, invece, sono già stati effettuati tra i membri di Hamas e tra questi anche diversi leader del movimento islamico in Cisgiordania. Se le elezioni in Palestina si faranno, comunque si svolgeranno tra maggio e agosto, come abbiamo già detto. Per cominciare, il 22 maggio ci saranno le elezioni legislative, cioè quelle per eleggere i membri del Consiglio legislativo, il Parlamento palestinese quindi. Il 31 di luglio ci saranno le elezioni presidenziali, elezioni molto attese, e un mese dopo, il 31 d'agosto, le elezioni del Consiglio Nazionale Palestinese, il PNC, che rappresenta l'organismo dell'OLP, quindi l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina. Di queste elezioni, del contesto politico, dei candidati, dello scenario possibile e delle ombre che su di esso inevitabilmente gravitano, parleremo con Chiara Cruciati, subito dopo la selezione stampa della settimana e un breve stacco musicale.
Buongiorno Palestina, su Radio Wombat. Sono Claudio e vi parlo degli articoli selezionati da Amicizia Italo-Palestinese nelle ultime due settimane. L'equivoco programma People to People. People to People, letteralmente da persona a persona, è un progetto statunitense promosso da parlamentari sionisti, sia democratici che repubblicani. Si tratta di un programma che tende ad accantonare le responsabilità politiche dell'occupazione israeliana della Palestina e a vedere la questione palestinese in termini di rapporti interpersonali tra ebrei e arabi. L'articolo completo è su Zeitun, sul sito Zeitun. Successi per i palestinesi in Canada e a Chicago, negli Stati Uniti. Al congresso del nuovo Partito Democratico canadese, che è il terzo partito in Canada con 24 deputati, è passata a grandissima maggioranza una mozione che letteralmente chiede la fine di ogni cooperazione commerciale ed economica con gli insediamenti illegali e inoltre la sospensione del commercio di tutte le armi con lo Stato di Israele fino a quando i diritti dei palestinesi non saranno rispettati. A Chicago, negli Stati Uniti, peraltro, nelle elezioni locali, la comunità palestinese è riuscita a sconfiggere la candidata estremista di destra repubblicana filo-israeliana nelle elezioni locali. E la comunità palestinese è riuscita a mobilitare anche altre comunità arabe contro le dichiarazioni anti-arabe di questa candidata filo-israeliana di destra. Questo su Palestine Chronicle. Nexus, ulteriore definizione di antisemitismo dopo le ambiguità di IHRA. Oltre alla definizione di antisemitismo di Gerusalemme, che abbiamo pubblicato nel mese scorso per intero, è stato prodotto un ulteriore autorevole documento sull'antisemitismo, che è quello della Nexus Task Force, che è un gruppo statunitense della scuola Annenberg dell'Università del Sud California. Il documento, secondo il direttore del gruppo di lavoro Nexus, letteralmente è inteso a fornire un commento e un chiarimento e quindi un complemento al documento IHRA, non una sostituzione. A differenza del documento di Gerusalemme, che si propone invece come una risposta a IHRA, Nexus si presenta nei termini più concilianti di chiarimento e complemento del contestato IHRA. Si tratta tuttavia di un modo cortese per dire che IHRA nasconde ambiguità. Di fatto, le definizioni di Gerusalemme e la definizione Nexus depotenziano il danno generato dal documento IHRA, il quale resta solo come punta di lancia della potente lobby sionista della destra ebraica. Il documento Nexus è stato inviato a Biden con una lettera sottoscritta da oltre 100 personalità ebraiche statunitensi, tra i quali 20 rabbini. Alla conferenza annuale di J Street insieme progressisti americani e criminali di guerra israeliani. J Street è un'organizzazione considerata liberal dell'organizzazione ebraica della sinistra ebraica. Ecco, invece i commenti sulla sua conferenza annuale. Poi dico chi li ha fatti. Gli interventi sono andati da quello del socialista Sanders a quello dei sionisti accaniti e anche di ex agenti del Mossad israeliani. Le posizioni di J Street risultano in sostanza che sostiene l'esigenza di una maggioranza etnica ebraica nel territorio dello Stato e perciò insiste sulla tramontata soluzione di due Stati. Si oppone al BDS, affermando però che non si oppone a boicottaggi i quali sostengono esplicitamente una soluzione dei due stati, riconoscano il diritto di Israele di esistere e che si concentrino solo sul territorio occupato. Sui crimini di guerra per i quali Israele è indagata dalla Corte Penale Internazionale, J Street afferma di non poter sostenere la totale impunità per le azioni di Israele. J Street non ha accettato la definizione IHRA di antisemitismo. J Street, secondo l'articolo, rimane un nemico dei diritti dei palestinesi e la sua missione risulta quella di dare un volto più morbido e progressista all'apartheid. Questa è la valutazione di Ali Abu Nima, giornalista palestino-statunitense, sostenitore della soluzione Uno Stato Unico, cofondatore di Electronic Intifada, ed è su Electronic Intifada che l'articolo è stato pubblicato. Manuale di razzismo, la teoria della grande sostituzione. Ha destato scandalo nel mondo ebraico statunitense una trasmissione sulla rete di destra Fox News, in cui è stato dato ampio spazio alla teoria della grande sostituzione o teoria della sostituzione dei bianchi. Questo ha destato indignazioni e proteste, tanto che la sionistissima Anti-Defamation League, che è un'organizzazione ebraica di destra, ha preso energica posizione in contrario e The Forward ha dedicato un lungo articolo di condanna. The Forward, vuol dire l'avanti, fu fondato nel 1897 come quotidiano in Yiddish di orientamento socialista. Ora, da parte della nostra redazione, non possiamo fare a meno di porci una domanda, e che è la seguente. Quando vengono espressi timori della perdita della maggioranza etnica ebraica nello Stato di Israele. Non siamo forse di fronte a una lunghezza d'onda vicina alla ideologia del suprematismo etnico esposta in questo articolo su The Forward, che così decisamente si dichiara di aborrire. Giornalista palestinese interrogato illegalmente dal Mossad in Spagna. Muad Hamed, reporter palestinese rifugiato in Spagna dopo anni di detenzioni in Israele e tentativi israeliani di reclutarlo come spia, ha denunciato un interrogatorio nella caserma della Guardia Civil di Madrid da parte dell'agente israeliano Omar. Cioè, questi del Mossad vanno a interrogare la gente in Europa. La cosa è molto grave, evidentemente. Il Fondo Nazionale Ebraico e Società Fasulle sono strumenti israeliani per rapinare le terre palestinesi. Lo denuncia l'Ufficio Nazionale per la Difesa della Terra e la Resistenza agli Insediamenti, ufficio che emette un comunicato, un rapporto settimanale. Lo Stato israeliano opera per impossessarsi delle terre palestinesi sia attraverso l'uso della forza militare sia con operazioni di frode e truffa. Lo strumento usuale è quello della confisca per motivi cosiddetti di sicurezza o motivi civili per fare nuove strade. Queste confische si traducono immancabilmente in aree per nuovi insediamenti di coloni ebrei oppure in strade riservate ai coloni. Oltre a questi strumenti, vengono utilizzate decine di società fittizie che operano di concerto con le autorità di occupazione. Queste società, spesso con sedi in paesi arabi confinanti, imbrogliano i palestinesi ed eludono la comunità internazionale. Queste società si specializzano nell'acquisto di terreni dai palestinesi senza che i venditori sappiano che stanno vendendo le loro terre ai coloni. Con questo concludo la selezione stampa, ricordando che gli articoli di cui ho parlato li potete leggere in italiano con le rispettive fonti sul sito di Associazione di Amicizia Italo-Palestinese.
وعليك بلادي لا أساوم الحق سلاحي وأقاوم أنا فوق جراحي سأقاوم أنا لن أستسلم لن أرضى وعليك بلادي لا أساوم بيتي هنا أرضي هنا بحر السهل النهر لنا
Buongiorno, sono Marisa. Oggi abbiamo in collegamento Chiara Cruciati, con la quale parleremo delle prossime elezioni legislative e presidenziali in Palestina, che, notizia del 22 aprile, è quasi certo saranno rinviate. Un sondaggio della Jerusalem Media and Communication Center e Friedrich Ebert Stiftung rileva che Barghouti è davanti ad Abu Mazen nella corsa presidenziale, mentre Fatah precede Hamas nel voto per il Consiglio legislativo palestinese. Situazione complessa in continua evoluzione, con un quadro politico frammentato, quello che c'è attualmente in Palestina, frammentato per quanto riguarda ad esempio l'approvazione da parte del Comitato elettorale palestinese delle ben 36 formazioni candidate alle elezioni, per le epurazioni all'interno di Fatah contro chi contestava l'unica lista voluta da Abu Mazen. Vorrei iniziare a parlare con Chiara da ciò che Patrizia Cecconi ha pubblicato su Presenza, cioè un'intervista a Samir Al-Karyuti, giornalista, opinionista per Al Jazeera e altri canali TV di vari paesi arabi, nonché corrispondente di France TV e altre testate europee. Ciò che è emerso dalle parole di Samir al-Qaryuti è stata una critica molto dura verso l'autorità nazionale palestinese, un apparato unicamente fornitore di servizi pubblici per gli abitanti palestinesi, contrassegnato da corruzione, clientelismo e sudditanza nei confronti di Israele. Un quadro, insomma, disastroso per l'unità nazionale. Ecco, Chiara, cosa ne pensi di questa analisi? Concordi con Samir al-Qaryuti?
Buongiorno a tutti e a tutte innanzitutto e grazie per questa opportunità di parlare di elezioni palestinesi, visto insomma l'importanza che hanno sia dal punto di vista diciamo temporale, perché 15 anni che non si votava, sia per, come spiegavi bene, i terremoti che stanno avvenendo all'interno dello spettro politico palestinese. Per venire alla tua prima domanda, sì, io concordo con questa analisi. Per comprendere bene cos'è l'autorità nazionale palestinese oggi è necessario fare un piccolo passo indietro, fino al 1993, quando fu creata con gli accordi di Oslo, gli accordi siglati da Israele e dall'Organizzazione per la Liberazione della Palestina. All'epoca si decise di creare un'autorità che potesse diciamo far transitare i territori occupati verso uno Stato di Palestina, quindi doveva essere un po' il nucleo fondativo di uno Stato vero e proprio. Sono passati quasi 30 anni e questa cosa non è accaduta. Gli accordi di Oslo, che dovevano avere una durata di 5 anni, sono tuttora in vigore e l'autorità nazionale palestinese si è cristallizzata in questo suo ruolo di governo senza uno Stato, di mera amministrazione senza sovranità. Perché poi di fatto non si tratta di un governo sovrano, non ha il controllo dei confini, non ha il controllo dello spazio aereo, non ha il controllo nemmeno delle tasse, non ha il controllo di cosa entra e di cosa esce. Quindi quello che Samir spiegava è di fatto la realtà. L'autorità nazionale palestinese si è ritrovata a fare un po' da volente o nolente, da braccio amministrativo del potere occupante di Israele. Fornisce servizi, e neanche tutti, e soltanto nelle zone che effettivamente controlla, perché come sappiamo la Cisgiordania è divisa appunto per gli accordi di Oslo in tre aree, area A, area B, area C, e è soltanto l'area A in cui la ANP ha un controllo militare e civile completo, anche se poi insomma sappiamo che anche lì quando Israele vuole compiere i suoi raid o ingressi insomma lo fa senza troppi problemi. Quindi di fatto la ANP ha un controllo diciamo, effettivo su un 20% dei territori occupati, che è una minima parte. A questo si aggiunge il fatto, diciamo più politico, di essere una sorta di foglia di fico per l'occupazione, perché quello che prima Israele era tenuto a fare secondo il diritto internazionale, in realtà il diritto internazionale questi obblighi glieli riconosce ancora, ma quello che era tenuto a fare, ovvero fornire servizi, scuola, sanità, sicurezza alla popolazione occupata, adesso lo fa l'autorità nazionale palestinese. Quindi molti palestinesi come Samir lo ritengono un po' un modo per Israele di non solo non rispettare gli obblighi che ha, ma anche di garantirsi dal punto di vista politico un'impunità ancora maggiore. A questo si aggiunge il fatto che dopo quasi 30 anni di autorità nazionale palestinese la leadership stessa si è cristallizzata. Dopo la morte di Arafat il presidente Abu Mazen non ha mai lasciato il suo posto e intorno a sé si è venuta a radicare una leadership che è sì clientelare, è sì in parte corrotta, perché comunque parliamoci chiaro, all'autorità nazionale palestinese arrivano molti soldi dalla comunità internazionale, non si capisce bene spesso come li spendano e questo ovviamente crea anche una enorme frustrazione nel popolo palestinese. E l'ultimo elemento che secondo me va sottolineato è di nuovo di natura politica, perché mentre l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, l'OLP, per sua stessa fondazione rappresenta tutti i palestinesi, ovunque essi si trovino, quindi i palestinesi dei territori occupati, quindi Gaza, Gerusalemme, Cisgiordania, i palestinesi dentro Israele, i palestinesi della diaspora, che sono la maggior parte, sono più di 7 milioni, l'autorità nazionale palestinese rappresenta soltanto i palestinesi che vivono a Gaza in Cisgiordania e in teoria Gerusalemme Est, anche se lì non ha alcun tipo di sovranità né controllo. Quindi si tratta di una realtà politica e anche amministrativa che ha ristretto il suo, diciamo, raggio d'azione, per cui lascia fuori la stragrande maggioranza della popolazione palestinese, non la rappresenta. E questo ovviamente è un vulnus importante. Per questo motivo, poi magari ne parleremo più avanti, non sono pochi quelli che, sia tra i partiti politici che tra i stessi, diciamo, cittadini palestinesi, chiede un ritorno forte dell'OLP.
Torniamo un attimo alle elezioni. La lista di Marwan Barghouti alle legislative si chiama Libertà e tra i candidati ci sarà anche Nasser al-Qudwa, espulso da Fatah, ex ministro degli esteri e nipote di Arafat. Ci sarà Fadwa Barghouti, la moglie di Marwan, e membri di Fatah dissidenti dalla linea di Abu Mazen. Come vedi, Chiara, la candidatura di Marwan Barghouti e che implicazioni, ti chiedo, potrà avere la vittoria, se mai ci saranno le elezioni, di Marwan sul piano internazionale?
La presentazione di questa lista, Urria, ha rappresentato una scossa importante in una, diciamo, spettro politico palestinese molto sia opaco che bloccato. Sicuramente, ma lo vediamo già adesso, da quando è stata presentata ha provocato reazioni importanti, soprattutto dentro Fatah, perché comunque insomma Marwan Barghouti era un suo rappresentante, un suo leader, e lo stesso era Nasser Qudwa, che è stato cacciato poco prima da Abu Mazen dal partito. Gli effetti saranno importanti. Innanzitutto, sì, come dicevi, bisognerà vedere se si andrà a votare. Ormai le elezioni si avvicinano, manca meno di un mese e è sempre più difficile che possano essere cancellate. Non si sa mai, staremo a vedere. In ogni caso, questa lista, molto più delle altre, perché poi la particolarità di queste elezioni è data proprio non solo dall'elevato numero di liste, 36, ma anche dal fatto che molte di queste liste sono liste indipendenti nate dentro Fatah. Urria è sicuramente la più importante non solo per i nomi delle persone che ne fanno parte, appunto da Qudwa a Barghouti, ma perché ha l'opportunità di togliere una marea di voti a Fatah, sia alle legislative, perché è data al 13%, quindi la metà dei voti più o meno di Fatah, ma anche e soprattutto alle presidenziali, perché Marwan Barghouti, cosiddetto Nelson Mandela palestinese, il più famoso prigioniero politico nelle carceri di Israele, ha una gode di un consenso che nessun altro politico palestinese può dire di avere, e in tutto lo spettro politico, quindi è molto rispettato da Hamas fino al Fronte Popolare, quindi la sua candidatura sicuramente mette in serio pericolo il potere di Abu Mazen. I sondaggi lo danno per vittorioso alle presidenziali, quindi staremo a vedere se questi voti ci saranno, e la sua lista è data addirittura davanti ad Hamas. Ora bisognerà un attimo vedere, perché molto spesso i sondaggi funzionano un po' come da noi, per cui anche nel 2006 Hamas era dato secondo e poi vinse le elezioni, quindi bisogna un attimo aspettare il responso delle urne. In ogni caso, questa candidatura ha provocato un terremoto dentro Fatah, perché ha messo in discussione una piramide di potere che era ormai profondamente radicata e bloccata. E quindi in ogni caso, secondo me, è positiva da questo punto di vista, nel senso che ha dato una scossa a una leadership politica estremamente fossilizzata su se stessa. Dall'altra provoca, diciamo, preoccupazione anche ad Hamas, che ovviamente, insomma, si vede togliere dei voti, e poi provoca preoccupazione anche a livello internazionale e soprattutto in Israele.
Leggevo che il giornalista palestinese Ramzi Barud scrive che solo la vittoria di Marwan Barghouti potrebbe portare alla pace, perché il suo carisma potrebbe unire le istanze sia di Fatah che Hamas. E allora ti chiedo in maniera provocatoria, sarà per questo che Israele non vorrà liberarlo, Marwan?
Questo è molto probabile. Israele non vuole liberarlo perché sa che Barghouti ha un carisma, una capacità di unire fronti diversi, ed è molto rispettato dalla popolazione palestinese, cosa che appunto gli altri altri leader non possono dire di avere. C'è una profonda disillusione verso la leadership palestinese. Barghouti, non so, forse perché è in carcere da 20 anni, non è stato toccato, diciamo, da questa disillusione. Sicuramente, se dovesse vincere le presidenziali e si trovasse ancora in prigione, questo rappresenterebbe un colpo per l'immagine israeliana all'estero incredibile, perché a quel punto tu hai un presidente palestinese detenuto con 5 ergastoli sulla testa, e per Israele è un problema serio, è un problema serio, e non è un caso che, almeno stando ai articoli, alle inchieste che sono state prodotte in queste settimane anche da giornali israeliani come Haaretz, ci sono pressioni da parte dei servizi segreti israeliani sulla leadership palestinese perché non svolga le elezioni. Questa preoccupazione di Israele è condivisa anche a livello internazionale, in particolare dagli Stati Uniti, che temono una vittoria di Barghouti, perché sì, come dicevi, la leadership palestinese, lo stiamo ripetendo ormai dall'inizio della puntata, ma la leadership palestinese ormai è priva di una strategia politica seria e nazionale da decenni. C'è una profonda divisione dal punto di vista politico tra i vari partiti, c'è un tirare a campare, voler mantenere i propri privilegi economici e politici mettendo un po' da parte le aspirazioni del popolo palestinese. E cosa che, diciamo, era stata messa un po' in dubbio dalla presidenza Trump, perché comunque i colpi durissimi che ha dato Trump ai diritti dei palestinesi avevano un pochino risvegliato anche questa sonnolenta leadership. Abu Mazen, insomma, aveva avuto parole molto dure per l'accordo del secolo, per Gerusalemme capitale israeliana e così via. In ogni caso non c'è stata mai negli ultimi anni una leadership capace di individuare gli obiettivi e di lavorare insieme per raggiungerli, anche di fronte ad ostacoli, insomma, piuttosto grossi, che potrebbero sembrare insormontabili. Quello che potrebbe fare Barghouti, anche se dal carcere ovviamente, quindi insieme alla lista, insieme a Nasser Kudwa, che è una persona anche questa estremamente rispettata dai palestinesi, è di rappresentare una sorta di polo di attrazione e quindi di realizzare quello che questa leadership non è riuscita a fare, ovvero unire i palestinesi, ridare voce anche a chi sta all'estero e individuare una strategia nazionale complessiva che possa rappresentarli tutti. E questo ovviamente è pericoloso. Israele lavora da decenni per spezzettare i palestinesi in territori, in spazi geografici, anche in status legali diversi. I palestinesi non sono persone che non si conoscono più, e quindi avere qualcuno o una lista o un partito o una figura capace di ridare anche un po' di speranza ai palestinesi sicuramente, insomma, non fa felice l'occupante.
Ecco, dopo queste tue parole mi viene alla mente la combattente Laila Khaled, membro dell'ufficio politico del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, che ha dichiarato che Hamas e Fatah dovrebbero avviare un dialogo serio per un nuovo programma che ricostruisca il sistema politico palestinese. Cosa ne pensi?
Sì, è quello che stavamo dicendo. Questa divisione, che ormai va avanti dal 2006, sicuramente non giova alle aspirazioni del popolo palestinese, perché impedisce, appunto, come dicevamo, di riunirsi intorno a degli obiettivi comuni. È una divisione che ha sfibrato sia la popolazione che la stessa leadership, l'ha resa meno credibile all'estero e ha permesso anche in qualche modo a poteri esterni, parlo in particolare dei paesi del Golfo, di avere una influenza eccessiva sulle questioni palestinesi. Da una parte fanno accordi con Israele e dall'altra continuano a mantenere questa divisione interna. Quello che Leila Khaled dice è vero. Lei, tra l'altro, è tra le leader palestinesi che più parla ancora oggi della necessità di ricostituire l'OLP, cioè di ridare voce a un soggetto che rappresenti tutti i palestinesi ovunque essi si trovino e soprattutto che rappresenti tutti i partiti politici palestinesi, perché era questo che l'OLP faceva. Al suo interno c'erano tutti i partiti palestinesi eccetto Hamas. Quindi questo sicuramente rappresenterebbe un passo in avanti importante. A questo si aggiunge, e insomma approfitto per dirlo ora perché ha citato Leila Khaled, che è una rappresentante, una leader del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, ovvero la sinistra marxista, estremamente progressista e anche, diciamo, visionaria, perché il Fronte Popolare è dagli anni 70 che parla della necessità, ad esempio, di uno Stato unico e quindi di superare questa idea di due popoli, due Stati. Comunque, chiusa questa parentesi, quello che va sottolineato è che la sinistra in queste elezioni ha perso un'occasione, perché dopo lunghi dibattiti, lunghe discussioni, i quattro partiti della sinistra, il Fronte Popolare, il Fronte Democratico, l'Iniziativa Nazionale e il Partito del Popolo, si sono presentati con quattro liste diverse, quindi avrebbero dovuto formarne una unica per comunque riuscire a entrare in Parlamento con una forza che potesse avere in qualche modo un impatto sulle politiche future, sia del governo che del Consiglio legislativo. Così non è stato, si sono divisi in quattro liste diverse e i sondaggi non sono certo benevoli. Lo stesso Fronte Popolare sembra che goda, secondo i sondaggi, di un 2,2% di consensi, che è veramente pochissimo rispetto alla storia che il Fronte Popolare ha. Quindi da questo punto di vista Leila Khaled ha ragione, sarebbe necessario però che anche la sinistra palestinese svolgesse un ruolo nuovo, diverso, e si ricostituisse, individuasse obiettivi che non sono soltanto quelli di liberazione nazionale, ma anche quelli di sociali ed economici interni, perché questo è un altro elemento importante, andare a vedere come stanno i palestinesi. Insomma, questi sono due elementi di cui, insomma, si dovrebbe tener conto in vista di questo voto.
Bene, per il momento stacchiamo con un piccolo intervallo musicale. Allora, riprendiamo la nostra discussione con Chiara. Senti, la situazione delle elezioni non è sempre ben chiara e si evolve, come abbiamo capito, di giorno in giorno. Fatah e Hamas hanno raggiunto un accordo per il voto in Cisgiordania e a Gaza. Resta poco chiaro ancora se i palestinesi di Gerusalemme Est occupata potranno votare. E Hamas ha detto che non accetterà le elezioni nel caso che i palestinesi a Gerusalemme Est non possano votare. Poi, i palestinesi dell'esilio, della diaspora, dei campi profughi fuori dalla Palestina non hanno nessun diritto a votare perché non sono registrati nei libri dell'Associazione Nazionale Palestinese. E allora, domando, quanti e chi saranno quindi coloro che andranno a votare?
Questa è una bella domanda che ci riporta un po' quello che dicevamo all'inizio e al fatto che l'autorità nazionale palestinese appunto non rappresenta i 13 milioni di palestinesi che ci sono nel mondo, 13-14 milioni. Chi voterà? Voteranno i palestinesi della Cisgiordania, che sono circa 2 milioni e mezzo, voteranno i palestinesi di Gaza, che sono altri 2 milioni, ovviamente poi al netto dei minorenni, ecco. E dovrebbero votare, secondo gli accordi di Oslo del 93, anche i palestinesi residenti a Gerusalemme Est. Qui bisogna fare una precisazione. E, i palestinesi di Gerusalemme Est non sono cittadini israeliani, non hanno quindi la carta d'identità né il passaporto israeliano, non sono cittadini israeliani, ma non sono neanche tecnicamente cittadini palestinesi, cioè non sono cittadini dell'autorità nazionale palestinese come i loro diciamo, fratelli in Cisgiordania. Hanno semplicemente un diritto di residenza a Gerusalemme che Israele gli ha concesso. Ciò significa che di fatto sono apolidi. Nonostante questo, gli accordi del 93, l'OLP e Israele si erano accordati perché appunto potessero votare, gli abitanti di Gerusalemme Est potessero votare alle elezioni nei territori occupati. Questa cosa Israele però di fatto non l'ha mai permessa, ha sempre impedito, cercato di impedire anche con arresti, perquisizioni, raid, lo svolgimento di attività politica da parte dei palestinesi di Gerusalemme Est. L'abbiamo visto anche in queste ultime settimane, ci sono stati arresti e poi rilasci di importanti leader palestinesi di Gerusalemme Est, proprio perché si vuole impedire, insomma, di farli andare alle urne. A seguito di questo, sia Hamas che l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, quindi vari partiti palestinesi riuniti sotto l'OLP, hanno dichiarato ufficialmente che cancelleranno le elezioni se non potranno votare anche i cittadini, anche scusate, i palestinesi di Gerusalemme Est. Alcuni hanno letto questa cosa, cioè questa cosa è stata letta in maniera diversa. C'è chi dice che giustamente non si può impedire ai palestinesi di Gerusalemme Est di votare, c'è chi teme invece che sia un modo per mettere le mani avanti. Se i palestinesi di Gerusalemme Est non votano, non si terranno le elezioni, è un modo per cancellarle senza prendersene la responsabilità. Ora, stiamo a vedere, tra i palestinesi c'è grande scetticismo, nel senso che stando agli ultimi sondaggi la metà di loro è convinto che queste elezioni alla fine non si faranno. Io insomma non, purtroppo non ho una palla di vetro, quindi non lo so. Di certo più si avvicina il voto del 22 maggio, più diventa difficile politicamente giustificare una cancellazione del voto. L'altro elemento che va tenuto presente è quello che dicevi, ovvero i rifugiati palestinesi all'estero, nei campi profughi in Medio Oriente, che sono 7 milioni di persone, sono il 66% dell'intera popolazione palestinese, quindi ricordiamoci questo dato, la gran parte della popolazione palestinese è profuga. Questi non voteranno perché non sono sottoposti all'autorità nazionale palestinese. Quindi torna di nuovo quel problema, diciamo, politico di cui parlavamo all'inizio. L'ANP non rappresenta tutti i palestinesi e non può dire di parlare per tutti loro. Non è un caso che i rifugiati palestinesi insistano proprio su questo punto, ovvero sul fatto che non si può diciamo, lasciare la gestione della lotta di liberazione nazionale a un'entità, la ANP, che non li rappresenta tutti e che molto spesso, insomma, Abu Mazen per primo, non ha posto, diciamo, il diritto al ritorno dei profughi come priorità della sua politica. Lui stesso ha detto che non ha alcun interesse a esercitare il suo diritto al ritorno perché lui è un rifugiato, viene da un paese, da un villaggio che adesso si trova nello Stato di Israele. Quindi insomma, al di là di tutto queste elezioni sono sì importanti, ma sono comunque, insomma, hanno un raggio d'azione che è comunque limitato.
Un'ultima domanda, Chiara, dopo questa veramente interessante informazione che ci hai dato. Quando parliamo di popolo palestinese, in realtà ne parliamo con un concetto astratto, no? Come fosse un blocco monolitico. In realtà, invece, la condizione geografica, sociale ed economica è piuttosto diversificata, sia in Cisgiordania che nella striscia di Gaza. E parliamo poi anche di tutti appunto i profughi di cui si diceva prima che vivono all'estero. Date queste differenze, quale può essere secondo te l'aspettativa riposta nelle prossime elezioni da parte di diversi gruppi sociali?
Sì, hai ragione, il popolo palestinese è un popolo, vabbè, insomma, come accade a tutti i popoli del mondo, insomma, molto diversificato al suo interno dal punto di vista politico, ma soprattutto socio-economico. La situazione nella striscia di Gaza è terribile. Rispetto alla Cisgiordania, che già vive sotto occupazione militare con delle difficoltà e una limitazione dei propri diritti enorme, chi vive a Gaza vive sotto. L'hanno definita una prigione a cielo aperto, non ha possibilità di entrare, di uscire, è un'economia disastrata, servizi quasi assenti. Quindi parliamo di palestinesi che vivono in condizioni molto diverse. Questa è stata, in parte, su questo Israele ha avuto successo, è stata una strategia voluta da Israele, dividere i palestinesi in tanti gruppi territoriali e geografici, a cui associare anche poi, appunto, dicevamo prima, status legali diversi e quindi diritti diversi. E di conseguenza viene da sé anche una situazione socio-economica diversa. È vero che in qualche modo questo ultimo anno e mezzo, a causa della pandemia, ha fatto un po' da livella, nel senso che la situazione è estremamente peggiorata anche in Cisgiordania dal punto di vista economico e sociale, perché una situazione, un'economia già profondamente dipendente da quella israeliana, un'economia che possiamo definire anche questa occupata, si è trovata a dover far fronte a una crisi ulteriore, per cui anche in Cisgiordania adesso se la passano molto peggio di come se la passavano un anno e mezzo fa. In ogni caso, diciamo che le necessità delle varie enclaves palestinesi sono diverse, perché è diversa anche la forma di occupazione a cui sono sottoposti. Gaza combatte contro la fine del blocco, dell'assedio che gli impedisce di respirare. In Cisgiordania si combatte contro un'occupazione militare fisica che si vede, perché i soldati ci sono, i checkpoint sono realtà concrete che incontri tutti i giorni, che un tipo di occupazione che impedisce di muoversi, di utilizzare le proprie terre, di scavare un pozzo, di costruire una casa. Quindi le esigenze potrebbero, cioè, il tipo di esigenze di ogni palestinese finiscono per essere diverse a seconda del tipo di occupazione a cui sono sottoposti. Senza dimenticare appunto gli apolidi di Gerusalemme Est e i profughi all'estero. Di fatto questo può in qualche modo si rispecchia anche nelle intenzioni di voto. A guardare i sondaggi sembra che addirittura Fatah questa volta riscontri un livello di fiducia a Gaza maggiore di quello che ha in Cisgiordania. Anche qui, anche nel 2006 era così, poi vinse Hamas sia in Cisgiordania che a Gaza. Comunque, se i sondaggi, insomma, ci dicono che più o meno i palestinesi di Gerusalemme Est, Gaza e Cisgiordania voteranno in maniera abbastanza simile, non eccessivamente diversa, sicuramente quello che dovrebbe, che i partiti politici, le varie liste che si sono presentati dovrebbero tenere presente è che è necessaria una strategia nazionale politica che però tenga conto anche delle diverse forme di occupazione che i palestinesi si trovano ad affrontare, per cui la situazione a Gerusalemme non può essere paragonata a quella della striscia di Gaza e viceversa. Quindi questo sembra essere un'altra, diciamo, manchevolezza dei vari partiti politici palestinesi.
Bene, con questo finiamo la trasmissione. Ringrazio Chiara per tutte le informazioni importanti che ci ha dato rispetto a questo momento anche importante, no, nella storia del popolo palestinese. E quindi speriamo di averti di nuovo, ai nostri microfoni, e contiamo sulla tua sempre disponibilità a farlo.
Grazie a voi, ci risentiamo dopo il voto.
Marwan Barghouti sarà candidato alle prossime elezioni palestinesi. Chiudiamo questa intervista con le parole di Leoluca Orlando, sindaco di Palermo, intervenuto al webinar di Assopace Palestina il 15 aprile scorso per la liberazione del Mandela palestinese e di tutti i prigionieri politici detenuti nelle carceri israeliane. Ricordiamo a tutti che Leoluca Orlando, il 17 aprile del 2014, aveva concesso la cittadinanza onoraria a Marwan Barghouti definendolo prigioniero politico.
Io ho un grande rispetto per le sofferenze dei familiari di Mavan Barghouti, ma ho anche un grande rispetto per le sofferenze di tutti i prigionieri politici nelle carceri italiane. Come Padua Barghouti ha ricordato, abbiamo vissuto un momento importante nel Palazzo di Città a Palermo, quando abbiamo conferito la cittadinanza onoraria. Ed essendo Mavan Barghouti diventato un palermitano, io da sindaco mi devo occupare dei diritti dei palermitani, di tutti i palermitani, quindi anche dei diritti di Mavan Barghouti. Che il mio punto di partenza non è la condanna, non è l'arresto. Questo non è il punto di partenza, questo è il punto di arrivo di un percorso di violazione dei diritti umani e di violazione delle dichiarazioni delle Nazioni Unite. Io ho un grande rispetto per le sofferenze del popolo ebraico, un grande rispetto per le sofferenze del popolo ebraico che è stato vittima del nazifascismo. Ma questo rispetto per il popolo ebraico si accompagna a rispetto di qualunque caso in cui ci sia violazione dei diritti. Lo Stato di Israele viola i diritti umani dei propri prigionieri, dei propri detenuti. Ed è inaccettabile che uno Stato violi i diritti dei propri detenuti. È inaccettabile la tortura, è inaccettabile la segregazione, è inaccettabile la impossibilità per i familiari di avere rapporti con il proprio familiare detenuto. Io difendo i diritti umani di un palermitano che è prigioniero nelle carceri di Israele ed è sottoposto a un trattamento che sicuramente è disumano. Adesso posso parlare dell'arresto, della condanna, della detenzione di Mavan Barghouti. Questa condanna, questo arresto, questa detenzione sono il punto di arrivo di una violazione delle dichiarazioni delle Nazioni Unite. In questo caso Israele viola sistematicamente le posizioni delle Nazioni Unite e viola il diritto uno Stato, un popolo che avrebbe dovuto portare a una condizione nella quale non c'era motivo di fare intifada, non c'era motivo di fare un'opposizione. Una violazione delle dichiarazioni delle Nazioni Unite che è in aperto contrasto con il processo di pace e con il Trattato di Oslo. E questo collegamento così stretto viene confermato dalla circostanza che lo stesso Shimon Peres, dopo Oslo, ebbe a dire che avrebbe liberato Barghouti. Una volta eletto presidente si è dimenticato dell'impegno che aveva assunto. A conferma che la condanna e l'arresto, la detenzione di Mavan Barghouti deriva dalla violazione di quel percorso di pace. Per tutte queste ragioni io non posso che condannare il comportamento dello Stato di Israele, non posso che condannare un comportamento che sicuramente non ha niente a che fare con rispetto enorme, sono pronto a dare io la vita per il popolo ebraico, ma lo Stato di Israele è in contrasto con quella che è la vera anima del popolo ebraico nel mondo. Per tutte queste ragioni noi chiediamo la pace, chiediamo la pace, chiediamo la pace, ed è proprio il nome della pace che chiediamo la libertà di Mavan Barghouti. Mavan Barghouti è diventato un alfiere dei diritti umani, le sofferenze del carcere israeliano lo hanno fatto conoscere come un difensore dei diritti umani, per questo io non posso che augurarmi di poterlo accogliere a Palermo, nella sua città, una volta che sarà liberato. In attesa che questo accada, tutte le volte che mi verrà chiesto di esprimere la mia opinione, ovviamente la esprimerò, perché è un atto dovuto nei confronti di un palermitano.
Per la rassegna musicale di oggi vi proponiamo Julia Boutros. Julia è una cantante cristiana libanese nata da padre maronita e madre armena palestinese. È anche la sorella del compositore Ziad. Di Julia, durante la trasmissione, avete ascoltato una parte del brano Halak Silai, La giustizia è la mia arma, una canzone con cui Julia ha dato il suo sostegno ai gruppi di resistenza a Gaza. A seguire ascolterete Metuini, La mia casa, la mia patria. Matuini, È un componimento poetico scritto dal poeta palestinese Ibrahim Touhan verso il 1934 in Palestina. Dal 1936 al 1996 è stato l'ufficioso inno nazionale palestinese. La musica originale è stata composta da Mohamed Falafel. Negli anni, questo componimento è diventato popolarissimo nel mondo arabo e recentemente è stato adottato come inno nazionale dell'Iraq. Per finire, ascolterete sempre di Julia Boutros, Ahibai, My Beloved One, I miei amati. Il testo della canzone fu riscritto dal poeta Ghassan Matar sulla base della lettera che Al-Sayyid Hassan Nasrallah inviò ai combattenti durante l'ultima aggressione israeliana in Libano nel 2006. La musica è composta da Ziad, il fratello di Julia, e arrangiata da Michel Fadel. I profitti della vendita del brano sono andati ad aiutare le famiglie dei combattenti e di tutti i libanesi che morirono durante il conflitto. E con questo vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima trasmissione, il 12 di maggio, sempre alle ore 17:30. Inshallah!
وعليك بلادي لا أساوم، الحق سلاحي وأقاوم، أنا فوق جراحي سأقاوم، أنا لن أستسلم لن أرضى، وعليك بلادي لا أساوم، بيتي هنا أرضي هنا، بحر السهل النهر لنا، وكيف بوجه النار أسالم، سأقاوم، الحق سلاحي وأقاوم، أنا فوق جراحي سأقاوم، أنا لن أستسلم لن أرضى وعليك بلادي أسلم. Thank you.
وعد صادق أنتم، وأنتم نصرنا
بغضبتكم يصان البيت والعرض.
بكم يتحرر الأسرى، بكم تتحرر الأرض. بقبضتكم بغضبتكم يصان البيت والعرض.
بناة حضارة أنتم وأنتم نهضة القيم.
بناة حضارة أنتم
وأنتم نهضة القيم.
وأنتم خالدون كما خلود الأرز في القمم. وأنتم مجد أمتنا. وأنتم أنتم القادة وتاج رؤوسنا. أنتم وأنتم أنتم السادة.
وأنتم
مجد أمتنا.
صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو.
رح ترجع بلدي كلها رح ترجع وراح يدول الاحتلال. شعب الأحرار صاحب القرار.
صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو.
لا صفقة ظل ولا صفقة عار. فلسطين عربية يا أحرار. فلسطين عربية.
La 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 la